avvicendamento. Credo che prima di iniziare direttamente a parlare di quelli che sono i fatti che si sono verificati tra, diciamo, le 2 del pomeriggio del 20 luglio e le 18.30, 19 di quel giorno, questo tribunale, non soltanto per le ragioni di avvicendamento, ma debba in qualche modo consentire a questo pubblico ministero di fare alcune valutazioni per richiamare, credo, in una maniera precisa alcuni punti che a mio giudizio sono fondamentali per andare a affrontare quello che forse non era rispetto alle imputazioni, ma che nello svolgimento del processo e del dibattimento è finito per diventare forse uno dei punti fondamentali, forse l'unico punto su cui in realtà, dico gli imputati, potrei dire le difese, ma in realtà le difese rappresentano persone che mai forse come in questo caso, in un processo come questo, per le ragioni che ha già spiegato la collega, hanno in qualche modo dato delle loro scelte rispetto non soltanto alle impostazioni in qualche modo difensive, ma anche alle scelte, per esempio, che potrebbero essere definite delle scelte di rito. Credo che se da una parte rispetto allo svolgimento del dibattimento fosse sia corretto dire che le problematiche connesse allo svolgimento del corteo delle tute bianche rappresentano il punto nodale attorno al quale noi abbiamo girato, credo che fosse corretto da parte del pubblico ministero nell'affrontare la sua requisitoria cercare di affrontare prima quelle che erano una serie di problematiche connesse a ciò che si era svolto in un momento antecedente o concomitante in relazione agli spostamenti del blocco nero nella giornata del 20 luglio e poi andare a vedere anche quelli che sono stati gli sviluppi successivi. Perché in qualche modo credo sia chiaro dallo svolgimento del processo e non ce lo possiamo in nessun modo nascondere, non è possibile e non è corretto operare rispetto a questi eventi una scomposizione che ci consenta di andare a focalizzare solo ed esclusivamente la nostra attenzione in ordine ad uno specifico episodio, per quanto complesso nella sua dinamica e nel suo svolgimento, dimenticando quello che era il panorama complessivo di ciò che si stava svolgendo nella giornata del 20 luglio, perché poi è questo che riguarda le problematiche del corteo delle tute bianche, e astrarlo come se in realtà quel corteo sceso dallo stadio Carlini si stesse muovendo nel migliore dei mondi possibili, in uno scenario perfetto di rispetto e di equilibrio delle problematiche dell'ordine pubblico, mentre abbiamo visto, è stato evidente non soltanto dalle testimonianze, e poi dirò anche una breve parola su questo, ma dal contenuto delle immagini che noi abbiamo visto, come in realtà quello che era il clima, quelli che erano gli eventi che si stavano contemporaneamente svolgendo, facessero arrivare quel corteo in una situazione già compromessa e in una situazione che credo correttamente possa essere definita di guerriglia urbana. E allora giusto, a giudizio del pubblico ministero, nella sua requisitoria, per quanto spazio poi dovrà essere dato all'analisi delle problematiche relative al corteo delle tute bianche, cominciare e impostare questo procedimento per quello che questo procedimento è, vale a dire un procedimento per devastazione e saccheggio, rispetto al quale, per quella che è la costruzione, che poi andremo ad affrontare anche in tutte le sue problematiche di diritto, le problematiche connesse alle situazioni di via Tolemaide e di Corso Torino e del corteo delle tute bianche, rappresentano esclusivamente un frammento, una tessera che deve essere inserita all'interno di un mosaico per avere una ricostruzione complessiva. Questo è il primo punto, ma c'è un altro punto che a giudizio del pubblico ministero è fondamentale. Chiedo scusa se sembrerà che io ripeta alcune delle considerazioni che la mia collega ha fatto nella premessa, cioè prima di entrare in quel analitico e noioso meccanismo di ricostruzione degli eventi. Per leggere il disegno di un mosaico, dobbiamo prima individuarlo. I pezzi ci vogliono tutti, ma non ce ne vogliono di più di quelli che compongano quella figura. Io voglio partire da questa considerazione, da un dato proprio epidermico, vale a dire i brusii, diciamo così, che si sono sentiti in quest'aula, quando la collega nella ricostruzione delle giornate del 20 e del 21 ha tralasciato due episodi estremamente gravi, che fanno parte del contorno di un processo che vede questi pubblici ministeri presenti in quest'aula prima come cittadini che come persone che svolgono la loro attività professionale. E rispetto a situazioni, anch'esse, che hanno, credo, provocato delle profonde ferite in ciascuna delle persone. Ovviamente in primis con riferimento a violenze subite i manifestanti, ma certamente anche chi quelle giornate ha vissuto. E le ferite che noi portiamo addosso dai fatti di Genova del 2001 non sono solo quelle delle immagini che voi avete visto relative alla devastazione, ma sono anche quelle di episodi di violenza gratuita delle forze dell'ordine non giustificata nei confronti di persone, qualunque cosa le stesse avessero commesso o a maggior ragione se nulla avevano commesso, ma che già si trovavano nella disponibilità delle forze dell'ordine e che in alcun modo avrebbero dovuto essere trattate così. E quando faccio riferimento a questi due passaggi che ha fatto la mia collega, intendo riferirmi per esempio nel giorno 20, intorno alle ore 15, a quella che è stata la carica nei confronti dei manifestanti di Piazza Manin e della rete Lilliput. Intendo riferirmi per esempio nella requisitoria che è stata fatta questa mattina a quelli che sono i fatti che si verificano intorno alle ore 16 e 17 in seguito alla carica effettuata dalle forze dell'ordine su Corso Italia verso Punta Ragno. E questo lo dico perché nell'ambito di questo dibattimento e nell'ambito di quelle che sono stati, diciamo, l'illustrazione mediatica anche degli eventi del G8, noi abbiamo in mente e chiare le immagini di queste persone colpite, abbiamo in mente le immagini delle persone sanguinanti, di persone che si erano recate in quel luogo e nulla hanno fatto se non pacificamente manifestare. Allora dico subito che questo è un processo per il suo oggetto che non piace a questo pubblico ministero, forse non gli piaceva dall'origine, ma è un processo che ha delle imputazioni e dei capi di imputazione ben precisi. E badate che questa non è solo una ripetizione di quello che ha detto la mia collega, perché è con questa chiave di lettura che bisognerà andare a affrontare i fatti relativi alle situazioni del corteo delle tute bianche. Io sono costretto a dire in questo processo che a me non importa, non rileva come pubblico ministero in questa sede il contenuto di quei comportamenti tenuti su manifestanti inermi in Piazza Manin, così come non rileva il comportamento tenuto dalle forze dell'ordine alle 16.30 in Corso Italia in Punta Ragno. E lo dico non perché non mi voglio occupare di questa cosa, perché dovrà essere questo tribunale, con riferimento a quella che è una rigorosa ricostruzione dei fatti, ad andare a individuare e a contestualizzare determinate cose. Nel momento in cui l'oggetto dell'imputazione di questo processo sono le devastazioni fatte da manifestanti del blocco nero nella zona di Corso Marconi e sono cronologicamente collocati in un certo periodo di tempo, e quando vado a vedere che alle ore 16.30 queste persone si trovavano in Piazza Giusti a effettuare devastazioni, voi dovreste spiegarmi, perché io debba approfondire questi aspetti, qual è il nesso causale che può intercorrere tra quei comportamenti, seppur illegittimi, seppure inappropriati, tenuti nei confronti dei manifestanti, e quello che è il contenuto degli atti che oggi noi dobbiamo giudicare in questo processo. Atti, fatti antecedenti, che non possono avere alcun tipo di giustificazione o di correlazione rispetto agli altri. Lo stesso va detto per esempio con riferimento ai fatti di Piazza Manin, che si verificano alle ore 15 in un determinato contesto dove si sta muovendo il blocco nero, per il quale è assolutamente irrilevante qualunque tipo di comportamento le forze dell'ordine pongano in essere in quel momento. Questo ve l'ha spiegato molto bene la collega nella ricostruzione dei fatti. Io sfiderei chiunque a dire che in qualche modo la carica contro manifestanti inermi avvenuti in piazza Manin abbia in qualche modo influenzato quello che è stato il comportamento di devastazione, di saccheggio, di incendio, di resistenza posto in essere dai componenti del blocco nero. È irrilevante. È brutto dirlo in questi termini, non è irrilevante come persona, non è irrilevante per la Procura della Repubblica perché procedimenti pendono con riferimento a questi fatti, ma lo è con riferimento alla ricostruzione e alla dinamica di quegli eventi che sono oggetto specificamente di questo processo. Allora vedete che questo meccanismo di ricostruzione dei fatti non è semplicemente una cosa noiosa e pedante, ma è una cosa necessaria. Non possiamo prescindere in questo processo da una rigorosa ricostruzione di quello che è effettivamente avvenuto. Allora sembra di fare i giochi che uno faceva quando era bambino, no? Bisogna prima chiedersi che cosa, come, dove, quando è successo, in relazione alle imputazioni che ci sono nel nostro procedimento. E anche qui poi si arriva alle problematiche relative al corteo delle tute bianche, per esempio. Quando diciamo che cosa è successo, ci sono cose che sono successe, le immagini le mostrano, cose che noi abbiamo sentito affermare, ma che voi vedrete. Le immagini che riprendono in una maniera sostanzialmente continua lo svolgimento di questi fatti non sono mai avvenute. Si è sentito parlare, per esempio, in questo procedimento di continue, reiterate, costanti cariche laterali nei confronti del corteo schierato su via Tolemaide. Non vi è una carica laterale nei confronti del corteo di via Tolemaide, non la troverete. Perché non c'è? Allora, prima di chiederci, questo non significa che non si debba affrontare il problema di quelli che sono stati effettivamente i contatti tra le forze dell'ordine e i manifestanti, ma non possiamo strumentalmente inserire nella ricostruzione di questi episodi delle cose che non esistono. Vi ho già detto prima, con riferimento alla ricostruzione alla cronologia temporale, che bisogna chiederci quando certe cose sono avvenute. Io ho fatto due esempi, che forse non sono gli esempi più citati, le cariche in Corso Italia, Piazza Manin, avrei potuto dire la Diaz piuttosto che Bolzaneto, fatti ancora più gravi, e rispetto ai quali le responsabilità devono essere accertate e devono essere punite. Ma voi dovreste spiegarmi quale tipo di influenza causale questi fatti potrebbero avere rispetto a ciò che si era verificato uno o due giorni prima. Nessuna. Assolutamente nessuna. Allora forse il problema da cui ci dobbiamo liberare, prima di andare a vedere forse l'aspetto più problematico relativo a quelle giornate, è quella di cercare, ognuno di noi, di non farci suggestionare da una serie di argomenti che non hanno a che vedere con questo, o da una serie di immagini, oserei dire, perché sono queste le cose che più abbiamo visto in questo processo e più hanno riportato alla nostra memoria tutta una serie di comportamenti che in qualche modo sono certamente idonei a condizionare anche il nostro approccio, non solo ai fatti, ma anche all'operato dei soggetti che di quei fatti sono protagonisti. Si è discusso in questo processo tantissimo delle immagini, e io credo che in qualche modo debba essere riconosciuto alla prova documentale in questo processo una primazia rispetto alla prova testimoniale. Ma questo per la difesa e per l'accusa. Io non posso andare a sostenere, nel momento in cui ho una ripresa pressoché continua degli eventi, che in via Tolemaide dei manifestanti del corteo delle tute bianche hanno lanciato bombe Molotov nei confronti dei carabinieri. Non è vero. Non risponde a verità. Ma nel momento in cui vado allo stesso modo ad affermare che dalle ore 14:56 tot secondi quando si verifica la carica, fino alle ore 17:30. È stata una carica continua, ininterrotta, a contatto dei carabinieri nei confronti dei manifestanti, una caccia all'uomo. Vado ad affermare una cosa che è altrettanto non vera. E questo lo dico perché spesso nelle deposizioni testimoniali che voi trovate, trovate elementi di questo genere. E dico forse da una parte e dall'altra. Non è ora questo il punto, la buona fede, la mala fede, la percezione soggettiva. Poi si potrebbe anche discutere, ma l'imputato ha diritto ad affermare certe cose anche se non vere, ma non era solo l'imputato. Sono sfilati i parlamentari in questo processo e hanno riferito certe cose. Allora la sfortuna e la fortuna di questo processo è la ripresa mediatica di questi eventi, che ci consente di ricostruire e di vedere ciò che effettivamente si è verificato. E consentitemi ancora di fare un altro appunto su uno dei problemi che è stato posto, poi abbandonato nell'ambito di questo procedimento. Si disse all'inizio dell'istruttorio del pubblico ministero: ah, ma il test corda non è un test ma un consulente tecnico. Perché doveva essere un consulente tecnico? Che bisogno ha il test, il pubblico ministero, per leggere quelle immagini, al di là di quella che è l'attività in qualche modo di collocazione, di contestualizzazione rispetto ad un contesto investigativo, di dover essere trasformato in consulente tecnico? Ma vado oltre rispetto a questo. Noi abbiamo correttamente utilizzato nell'ambito di questo procedimento un meccanismo di acquisizione di questi dati documentali, filtrato in qualche modo attraverso le dichiarazioni delle persone che in qualche modo ci consentissero la contestualizzazione di queste immagini, capire a che giorno si riferivano, perché si diceva che si riferivano a quel giorno e non a un altro, qual era il luogo, qual era la situazione, qual era il contesto, con riferimento ad alcuni testimoni e ad altri se riconoscevano se stessi in quelle immagini. L'abbiamo utilizzato come veicolo in qualche modo per attribuire rilevanza al contenuto di questi dati, ma questo senza nulla togliere a ciò che comunque rappresenta di fatto un dato documentale. Ecco perché credo il pubblico ministero non debba avere, per esempio, una remora nel momento in cui abbiamo un reperto acquisito, magari prodotto anche dalla stessa difesa, in cui sulla base di quello che è il contenuto dell'istruttorio dibattimentale noi possiamo ricostruire o vedere o leggere quegli episodi che comunque sono stati riferiti nell'ambito del procedimento. Io giudice, non mi serve un consulente tecnico, forse non mi serve neanche un testimone, mi basta la mia capacità, la mia libertà di apprezzamento di quello che è un dato documentale riversato nell'ambito del processo, con tutti i limiti che questo tipo di prova può avere, ma con tutta la possibilità di apprezzamento che sicuramente sta nei poteri di questo tribunale. E certamente l'attività di ricostruzione delle immagini è un'attività di ricostruzione estremamente complessa, l'ha detto in una maniera molto semplice la collega quando nel ricostruirvi, nell'indicarvi gli orari, vi ha in qualche modo sovrapposto il contenuto di immagini diverse. Io personalmente ho apprezzato e ho utilizzato quello che è il contenuto di quella che comunque è stata definita consulenza tecnica della difesa. Forse c'era un aspetto tecnico relativo alla gestione di macchinari che andava al di là magari della visione di un'immagine, ma era un'attività che in realtà poteva fare chiunque, perché con pazienza forse ci vorrebbero altri mezzi per effettuare un'attività di indagine di questo tipo. È certamente possibile accostare il contenuto di immagini diverse e dove alcune di queste siano certe, perché questo derivi da alcuni dati specifici dell'immagine stessa o dalla ricostruzione che è stato fatto, andare in qualche modo a colmare reciprocamente il contenuto di immagini che potrebbero non essere sufficientemente esaustive. Ecco allora che, ritornando al nostro processo, è proprio prima di affrontare, credo, il problema relativo alle tute bianche, che occorre dire queste cose per recuperare, per superare un po' quella che è la pedanteria, la noia del ascoltare ricostruzioni, ma per andare a recuperare appunto le ragioni di questo metodo, che in qualche modo è l'unico che deve essere utilizzato. Voglio fare ancora poi un'ulteriore valutazione e mi chiedo, partendo dalla prima annotazione che ho fatto, iniziando questa parte di requisitoria, mi chiedo perché il corteo delle tute bianche è diventato in questo processo per gli imputati il punto fondamentale, quando non tutti gli imputati rispondono dei fatti relativi alle problematiche del corteo delle tute bianche. Io chiedo a questo tribunale, poi lo dirà la difesa, lo spiegheranno, potranno ritenere di non spiegarlo, perché gli imputati, alcuni degli imputati, hanno sostanzialmente accettato di non effettuare in questo processo alcuna istruttoria dibattimentale. Niente. Niente. E tutto quello che noi abbiamo fatto nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale, al di là di quelle che sono state le analitiche ricostruzioni del pubblico ministero e alcuni testi, poi alcuni degli imputati hanno portato alcuni testi che hanno chiarito alcune circostanze di luogo e di tempo della presenza. Ma io mi chiedo, sotto questo profilo, quale dovrebbe essere la rilevanza di questi 197 testi che sono stati sentiti nell'ambito di questo procedimento per chi risponde dei fatti relativi alla devastazione del blocco nero. Allora forse il pubblico ministero è malizioso da questo punto di vista, ma la risposta che in qualche modo una persona si deve dare è che, avendo comunque di fatto scelto, ma questo per gran parte anche con riferimento alla posizione degli imputati che rispondono dei fatti relativi al corteo delle tute bianche, di non negare ciò che non può essere negato, perché l'immagine è questo che dimostra. Allora quello che in qualche modo deve essere recuperato è il contesto, in qualche modo, di un episodio che presenta degli aspetti, tra virgolette, di discutibilità. Un episodio che culmina in uno dei fatti, se non nel più tragico fatto che si verifica nei giorni del 20 e del 21, vale a dire i fatti di Piazza Limonda e la morte di Carlo Giuliani, la quale a sua volta, io non l'ho citato tra gli altri fatti prima, ma alcun effetto causale esplica su tutto ciò che è avvenuto prima delle 17:23. Niente. Ecco allora che il rischio che a giudizio di questo pubblico ministero poi si trova nell'offrire certi tipi di ricostruzioni è quello di voler fornire apparentemente degli occhiali che ti consentono di leggere veramente il contenuto di questi fatti, ma in realtà offrire quello che è il contesto, lasciatemelo chiamare in questo modo, tra virgolette, politico complessivo che si vuole porre attorno a questa vicenda. Come se in qualche modo dire che le forze dell'ordine erano mal organizzate, poi bisognerà provarle, la difesa lo farà, che abbiano agito in una maniera non opportuna, in una maniera illegittima, la difesa lo sosterrà, possa in qualche modo andare a giustificare o a scriminare o a rendere conforme a giustizia ciò che nei comportamenti non poteva esserlo perché era un atto illecito. È come se questo tipo di ragionamento e tutto ciò che attorno a questo può essere in qualche modo ricostruito possa andare ad espletare un'efficacia in qualche modo con riferimento alla responsabilità delle persone? Forse. Forse con riferimento a questo tribunale per dire che condannare magari duramente, perché se la responsabilità sarà provata, questi reati sono reati gravissimi? Persone che sì, tutto sommato, hanno fatto qualche cosa, ma in un contesto in cui le forze dell'ordine non sono state da meno. Allora, credo che il tribunale debba togliere dal campo tutti questi tribunali, questi problemi. Non soltanto quando sarà nella Camera di Consiglio per prendere una decisione, dopo che l'accusa e la difesa avranno fatto le loro conclusioni, ma credo anche nel momento in cui si mettono, forse per la prima volta in una maniera organica, perché tutto possiamo dire di questo processo, ma non che sia stato connotato da una particolare organicità, a cercare di comprendere, di capire e di ricostruire le dinamiche di fatti e ciò che in realtà si è verificato. E quello che dico deve essere fatto nella maniera più corretta e sgombra da qualsiasi tipo di influenza e di condizionamento involontario che ciascuno di noi, io per primo, posso subire da immagini che posso vedere, se non pertinenti o non riferibili allo stesso contesto causale, perché credo non sia un segreto per nessuno comprendere che immediatamente dopo esserci posti il problema di ricostruire ciò che accade successivamente alla carica dei carabinieri al corteo delle tute bianche, i problemi che poi dovremmo andarci a porre saranno poi, non è che il pubblico ministero li anticipi, potrebbe aspettare di replicare una volta che la difesa abbia parlato, ma problemi che in qualche modo riguardano la reazione ad un atto illegittimo ed arbitrario da parte del pubblico ufficiale, piuttosto che la legittima difesa, piuttosto che lo stato di necessità. Dico lo stato di necessità perché nulla del contenuto di tante deposizioni che sono state rese in questo dibattimento, tra le altre cose che si veniva a chiedere alle persone, ai testi, eccetera, c'era sempre: ma vi sentivate in pericolo di vita, eravate in pericolo di vita. Quindi sono domande che in qualche modo preludono a quello che è il contenuto poi di tesi difensive. Ci sarà poi il problema relativo a quello che riguarda le questioni, per esempio, della provocazione. Ecco che con riferimento poi all'affrontare questi nodi, prima di tutto giuridici e poi in fatto, diventa fondamentale riuscire a comprendere quale sia esattamente la portata di un determinato comportamento, quale sia la concatenazione causale tra questi comportamenti e, in ultima analisi, andare a ricostruire in una maniera analitica tutto ciò che è necessario per stabilire chi debba rispondere e di che cosa. Allora, fatta questa doverosa premessa, credo che possiamo iniziare a parlare del corteo delle tute bianche, quello che scendeva dal Carlini. Anche con riferimento alle cose che andremo a dire adesso, il pubblico ministero ha fatto una scelta. Abbiamo utilizzato nella ricostruzione degli spostamenti del blocco nero una commistione in qualche modo di cartine, di movimenti sul territorio e di immagini. Ho ritenuto di non farlo per quello che era il corteo delle tute bianche, o meglio, di non utilizzare immagini, per due ragioni. La prima, perché in qualche modo la complessità degli spostamenti e la necessità di comprenderli esattamente nella loro cronologia, nella loro dinamica, credo richieda la massima attenzione da parte di ciascuno di noi, senza avere bisogno in qualche modo di un'immagine. La seconda ragione è che in qualche modo molte di queste immagini si vedranno poi, con riferimento alle posizioni o ad alcune di queste immagini dei singoli soggetti, perché molte di queste immagini in realtà le abbiamo viste, perché sarebbe stato un inutile appesantimento e credo forse anche un modo per influenzare in un modo o nell'altro quella che può essere il modo di apprezzare quelli che sono i rapporti causali. Per questo la scelta che ho fatto era stata quella in qualche modo di cercare di ricostruire da un punto di vista spaziale, da un punto di vista cronologico, esattamente tutti i movimenti che si verificano in quel giorno e porli in una sequenza tutto sommato estremamente precisa, per andare a cogliere poi tutta una serie di aspetti che consentono in qualche modo di rapportarci poi al contenuto, per esempio, delle affermazioni testimoniali che sono state fatte, per riuscire a capire, per esempio, ricordo al pubblico ministero, l'unica persona, l'unico soggetto che ha riferito, per esempio, la verità rispetto ad alcuni accadimenti, ricordo, è stato l'imputato Firuzzi. Si parlava, per esempio, se ricordate, dello spostamento delle barricate su via Invrea e su via Casareggi rispetto al momento di ingresso dei blindati all'interno dell'area. E tutti hanno comunque detto, la maggior parte dei testimoni, che questo era avvenuto in un momento in cui c'erano i caroselli continui dei blindati all'interno dell'area e Firuzzi, forse ben conscio non solo di ciò che aveva visto, ma anche delle immagini che sono in possesso della difesa, così come del pubblico ministero, sa benissimo che ciò non è vero, perché la predisposizione delle barricate avviene a partire dalle ore 15, sostanzialmente in un momento direi quasi contestuale.